Per strada ci rispettano e quando il pedale apre il gas, sorpasso con autorevolezza.
Un'auto come la Fulvia, che è stata una delle auto più importanti nella storia dell'automobilismo italiano, quando passa per strada la gente la rispetta.
Storie di una Fulvia e di una Dodge in una puntata che si intitola Auto con un'anima.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Voi sapete che noi qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie vere, storie degli ascoltatori e storie che troviamo in giro, le troviamo nei magazine, nei podcast, in libri, in documentari, insomma storie che raccimogliamo, che recuperiamo, che cerchiamo proprio per restituirvi, solo storie vere. La puntata di oggi sembra avere una sottile linea di confine, cioè sembra correre su quella sottile linea di confine tra la realtà e la finzione. A partire dalla prima storia, la storia di Roberto, che in realtà è semplicemente una storia di profondo amore per un'automobile, per cui le sue parole sono quelle di un innamorato. Sapete, quando siamo innamorati diciamo delle cose che spesso e volentieri a una persona che invece è lucida, perché non è presa dai fumi dell'amore, possono sembrare un po' astruse. Ecco, Roberto è un innamorato della sua auto, che è una vecchia Fulvia coupé che a un certo punto decide di vendere, e succederanno una serie di cose strane che però confermeranno l'amore per questa automobile e probabilmente l'amore dell'automobile nei suoi confronti. E poi, partendo da questa storia, vi raccontiamo la presunta storia vera che sta vicino a quel capolavoro dell'horror che è stato Christine e poi Christine la macchina infernale, dove qui si parla prima del romanzo di Stephen King e poi del film di John Carpenter. Insomma, questo è il motivo per cui la puntata di oggi si intitola Auto con un'anima. Benvenuti. Sono sempre stato attratto dalle auto, fin da bambino, soprattutto da quelle degli anni 70. Forse perché rappresentano gli anni della mia giovinezza e di un qualcosa che nell'insieme non tornerà giustamente più. Dopo l'università cado nella trappola dell'automotive. Nel 2011, per lavoro, mi trasferisco nella Motor Valley a Modena. Decido che vorrei comprare una Lancia Fulvia coupé, ma la disponibilità economica del momento non mi aiuta. Una bellissima Fiat 600D entrerà nel mio garage nel 2017, colore ottanio, pneumatici fascia bianca e tappetini nocciola in tinta con la selleria. Uscirà dal garage per lasciare il posto proprio ad una Lancia Fulvia coupé nel 2022. La Fulvia che ho scelto si trova a Torino ed è in ottima forma. Non ci sono ragioni per fermarmi proprio ora. Insomma, ha un colore bronzo metallizzato, i cerchi in lega della versione più sportiva, un volante in legno non originale ma di pregio. L'esperienza di guida non è filtrata come nelle altre auto di oggi, e quando il motore è caldo, gli odori della meccanica si diffondono e i rumori del cambio sono la musica dell'autoradio che non c'è. Senza tracce di elettronica né di sistemi telematici o di guida autonoma, la Fulvia imbizzarrisce ma rimane sincera, nitrisce e si scalda come un puro sangue. Nasce una relazione tra me e la Fulvia. Lucido le sue cromature con panni gialli morbidi, lubrifico le guarnizioni, rimuovo la polvere dei pattini dai cerchi lucidi, i cristalli sono di boemia, la carrozzeria risplende sotto il sole, le lancette degli strumenti tremano, le luci hanno lampadine deboli che individuano dei punti nell'oscurità, gli interni panna e la moquette marrone sono un salotto su ruote veloci. Per strada ci rispettano e quando il pedale apre il gas sorpasso con autorevolezza. Riconosco nella linea dell'auto i tratti del mio volto.
La Fulvia ha dei tratti somatici che ricordano i miei tratti somatici. Ci vedo delle somiglianze, no? In particolare nei gruppi ottici posteriori, piuttosto che nella linea di cintura, le modanature in coda. Cioè ricordano, a mio avviso, ricordano i tratti del mio volto, per cui forse era un pezzo di me che diceva: hai voluto veramente questo oggetto e oggi te ne stai liberando, mi stai mandando via. Cioè era quasi come se fosse una lotta con me stesso, no? In certi momenti con questa macchina, che questa macchina non fosse un qualche cosa di esterno ma fosse proprio io.
La Fulvia Come una barchetta che ispirò il design degli anni 60, si infila veloce tra le onde dei SUV inutilmente arroganti, avidi di spazio ed irrispettosi della diversità. Le strade della vita sono tortuose, ci fanno sentire il vento sulla faccia, lanciati in discese audaci dopo che il cambiamento ci ha spinto in salita. Poi, un giorno, una scelta complessa e articolata mi porta ad allontanarmi da Torino e decido che la Fulvia la venderò. Non avrò più tempo per occuparmi di lei, avrò altri affetti da curare, ma la Fulvia non può e non deve restare sola in garage. È agosto, siamo in vacanza a Edimburgo, quando ricevo un messaggio che rilevo immediatamente degno di nota. Sul profilo WhatsApp è scritto «Amicus certus in re incerta cernitur». L'amico certo si riconosce nella sorte incerta. Insomma, c'è connessione. Rispondo al gentilissimo Attilio mentre mi trovo davanti alla cattedrale di Saint-Gilles. Dico che ci risentiremo al mio rientro. E così avviene. Attilio è molto interessato alla Fulvia. L'auto è in condizioni eccellenti, per la verità. Non mi ha mai dato alcun problema né meccanico né elettrico. Ho sostituito la pompa dei freni per una leggera perdita e null'altro. Mando ad Attilio video con motore acceso, tachimetro in funzione, quadro strumenti funzionante e senza spie accese. Il dialogo è aperto e sincero, spiego e documento i pochi difetti che conosco molto bene. L'auto è davvero eccellente ed è pronta per un altro viaggio, così sembra. L'appuntamento è per il 3 settembre. L'accordo onesto da entrambe le parti è stato trovato, una caparra impegna l'acquisto. Vado in stazione a prendere Attilio giunto in treno per poi girare la chiave e portare la Fulvia nella sua nuova dimora. In verità, avevo provato la vettura ancora la sera prima e nel mattino del 3 settembre avevo fatto un ultimo giro con cautela e circospezione per evitare ogni tipo di danneggiamento. La batteria nuova dava il giusto impulso alle candele e le mani tenevano saldo il volante in legno. La Fulvia veloce infilava sorpassi e rotonde con la solita sincerità. Attilio trova quindi la Fulvia sotto un telo proprio sotto casa mia e io sono pronto e determinato al saluto. Safest of all, I can lock all my doors. It's the only way to live in cars. Here in my car, I can only receive. I can listen to you. It keeps me stable for dice in cars. È pronto. Tolgo il telo che copriva la Fulvia. Il bronzo è oro al sole sotto il cielo blu di settembre. Attilio mi consegna l'assegno e io gli do le chiavi. Da questo momento la Fulvia è sua. Non c'è nessun ultimo sguardo alla Fulvia, non mi volto neanche un istante. Tra me e lei finisce qui, ma sono sicuro che con Attilio sarà in buone mani. 10 minuti dopo mi squilla il cellulare. I freni sono bloccati. C'è una spia accesa. Il nottolino della serratura è cascato a terra, c'è puzza di bruciato, il motore si spegne. Il viaggio di Attilio sembra già finito. Incredibile. Mi sento un ladro nei confronti di Attilio, sprovonto in un senso di vergogna che non ricordo di avere mai provato. Portiamo la Fulvia a passo d'uomo nella mia officina di fiducia, che peraltro aveva eseguito la revisione con successo 5 giorni prima. I freni si sbloccano, ma Attilio non se la sente di proseguire fino a Padova. Il capo officina, incredulo come me, non può fare altro che ricoverare la macchina. Riaccompagno Attilio alla stazione, ha compreso che trattandosi di una vettura che ha 50 anni qualche imprevisto può accadere. Ma conserva fiducia e dimostra comprensione nei miei confronti che non ripaga tutta la mia vergogna. Al rientro in officina provo la vettura che si comporta affidabile e pronta come sempre. Riporto la Fulvia nel mio garage. La guardo come guarderei una persona che mi ha reso la vita difficile, come se in fondo non se ne volesse andare, come se avesse sofferto della mia durezza e della mia irrevocabile decisione, mettendo in atto ogni sorta di rivendicazione. La Fulvia si è messa contro.
Immagina il mio stato d'animo nei confronti di questo signore, no? Io mi sono sentito malissimo, mi sono sentito di un disagio incredibile. Cioè, stava succedendo quello che non avrei mai fatto nella vita, cioè quello di tirare un pacco ad una persona. Mai, non l'avrei mai fatto nella vita, non lo farò mai. Sta macchina aveva i freni inchiodati e l'avevo preparata benissimo. Mi è cascato il nottolino della serratura mentre si apriva la porta, cioè... Come dire, qua non si entra, in questa macchina non si entra, non ci entra nessuno. Quindi sono stati dei segnali che mi hanno fatto veramente pensare.
La notte del 3 settembre c'è un temporale fortissimo dalle mie parti. Il mattino dopo ricevo una telefonata dall'amministratore dei garage. La macchina è andata a mollo nella notte, i locali sono stati alluvionati. Lascio il lavoro, mi precipito al garage, la Fulvia è piena di acqua e io sono svuotato di ogni sentimento. Raccolgo ragione e lucidità e chiamo Attilio. La macchina è sua e tutta la responsabilità dell'accaduto è sulle mie spalle. Sono pronto a riconsegnare i soldi e a pagarmi il risanamento dell'auto, ma dopo le prime parole di sconforto, Attilio mi dice: «Mettiamo la macchina su un carro attrezzi, me la faccia arrivare qui e me ne occuperò con un carrozziere esperto di fiducia». C'è calma, c'è anima e c'è rispetto. E allora rilancio: no Attilio, me ne occuperò io. Metterò tutta la mia esperienza e impegno per restituire la Fulvia nelle condizioni di partenza, se non migliori. La guardo, i fari sono occhi gonfi di lacrime. Salendo sul carro attrezzi perde l'acqua residua e sulla strada verso l'officina l'inerzia delle scosse non riscontra alcuna resistenza. Aveva un'anima, me lo dicono gli eventi e le immagini di questi due giorni. Ci credo davvero, perché l'anima della Fulvia è una parte di me. Me lo dicono tutti che quella Fulvia aveva un'anima. Il suo nuovo tetto sarà da Attilio, che ho capito desidera molto la Fulvia, ma prima di tutto è un vero signore. No rimostranze, colpe, soldi indietro, voce grossa nei miei confronti. Solo fiducia e coraggio di guardare avanti, di sognare ancora strade su cui impugnare quel volante in legno. I lavori procedono e il 18 settembre, come promesso, sono pronto a portare la Fulvia dal suo nuovo titolare. Dopo averla rilucidata e riprovata, prenderò la strada verso Padova sotto una pioggia battente. Ecco ancora una rimostranza di carattere, ma non sarà l'ultima. Durante il viaggio rileverò un difetto che non si era mai presentato prima. Lascio la guida a Vicenza Est, secondo accordi. Non ho il coraggio di voltarmi, forse per paura o per rabbia, ancora non so. Nei giorni e nelle settimane successive, Attilio mi dice che volumi d'acqua consistenti ancora vengono rilasciati dall'imbottitura dei sedili. Come posso non interpretarli come disperati ed abbondanti pianti? Intitola Old Car questo brano di Chrissy, perché giustamente Luca Micheli ha pensato bene di scegliere un brano musicale che potesse raccontare qualcosa di più oltre alla storia che ci ha malato Roberto, che parla di una vecchia bellissima macchina. Pronto, ciao Roberto, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Come stai?
Molto bene, grazie, sì.
Senti, a chi non avesse idea di cosa parliamo, ci dici in poche parole che macchina è stata ed è ancora, o perlomeno perché è stata un'auto importante, la Fulvia Coupé, nella storia dell'automobile italiana e del resto del mondo anche, direi.
Certo, certo, la Lancia Fulvia Coupé è un'auto di interesse storico mondiale, internazionale, sia per il suo design sia per le sue performance in ambito sportivo. È stata campione del mondo di rally nel 1972 con una trazione anteriore, quindi era un concetto di automobile innovativo e che ha portato dei grandissimi risultati. Peraltro la storia di Lancia nel mondo rallistico è sotto gli occhi di tutti, ecco, insomma c'è un passato veramente tanto tanto importante.
Certo, insomma quelli della mia età probabilmente si ricordano soprattutto la Lancia Delta Integrale, che è stata una macchina incredibile per quello che ha fatto e tra l'altro di bellezza. Adesso guardo, a me piace ogni tanto guardare i prezzi delle vecchie auto. Io credo che una Lancia Delta tenuta bene costi 100.000 euro oggi.
E quelle nell'allestimento più sportivo sicuramente sono su quel prezzo lì, sì sicuramente, e così come le Lancia Fulvia anche sulla gamma sportiva 1.600 sono sicuramente delle auto che sono intorno a quei numeri, anche di più.
Roberto, tu sei ingegnere, vero?
Sì, non ho ancora capito se per fortuna o per sfortuna, ma comunque la risposta è sì.
Senti, allora mi spieghi, lo chiedo proprio all'ingegnere Roberto, mi spieghi cosa intendi quando dici che la Lancia Fulvia ti somiglia, cioè ricorda dei tratti del tuo volto, gli occhi, gli zigomi, ma soprattutto l'hai raccontata a casa questa cosa?
Sì, ma ecco, però qui l'ingegneria non c'entra niente, se devo dirvi la verità. Allora, qui è un tema di carattere fondamentalmente di design, dove l'ingegneria c'entra davvero poco. È un qualche cosa, è una sorta di animismo, cioè io ho visto in questa macchina dei tratti somatici che ripercorrono un po' i miei, e ho visto una somiglianza, no? Una somiglianza fisica. Il design della Lancia Fulvia è particolare, cioè certo. ha dei tratti veramente particolari. E ci riconosco qualcosa di mio.
Come i padroni coi propri cani, insomma, una cosa del genere.
si dice così. Poi dopo c'è una somiglianza di storia, no? Nel senso che in quella macchina alcune volte ho detto, ma sono forse io quella macchina? Ecco, insomma, perché ci ho visto qualcosa di simile.
Senti, sì. ti manca? Ti manca la tua Fulvia?
Sì, mi manca perché è un pezzo di storia che ho desiderato e che si è interrotta. Quindi,
quanto l'hai tenuta alla fine, Roberto? No. Quanto l'hai tenuta?
2 anni e mezzo.
Ok. E non pensi di sostituirla? Cioè, non pensi di prendere un'altra auto d'epoca che ti piaccia?
La passione c'è, l'interesse c'è, ma non è il momento. Okay. Forse arriverà. Per adesso voglio tenermi questo ricordo, perché anche se diciamo ci si è separati, le strade si sono separate, c'è un ricordo che mi ha lasciato tantissimo, soprattutto anche per la persona che l'ha acquistata. Certo. E quindi questo è sicuramente un aspetto di grande serenità lato mio, perché so dove è andata, conosco le mani della persona che l'ha presa. Ecco.
Lui l'hai più sentito, Attilio?
Sì, ci sentiamo con una certa regolarità, ci siamo fatti anche gli auguri di Natale, spesso gli chiedo come va questa Fulvia, mi manda delle fotografie, so che ha fatto dei lavori addizionali per renderla ancora più bella e ancora più sportiva, quindi sono sicuramente contento di questo.
Questa è la parte che io trovo sempre più interessante di quando io, diciamo, non ho questa grande passione per le auto d'epoca, anche se mi piacerebbe, più che altro non posso permetterla, ma lo faccio un po' con le moto, con le Vespe, ne compro, le tengo un po', le rivendo, e una delle cose che rimane è davvero il rapporto con alcune delle persone a cui hai venduto, da cui hai comprato. Io ho degli amici, ho un amico a cui avevo comprato un vecchio furgone, ci sentiamo, ci mandiamo gli auguri per Natale, e tra l'altro leggendo la tua storia, Roberto, io ho la sensazione che tu sei proprio la persona ideale da cui comprare un'auto usata di quel tipo, perché come dice il mio meccanico di moto Eugenio Maggioni, che è uno dei più bravi meccanici che ci sono in questa città qui a Milano, si occupa soprattutto di vecchie BMW, quando gli espressi il desiderio di comprare una vecchia BMW e gli disse, Eugenio, cosa devo guardare in una moto, io che non ho idea di cosa guardare, e lui mi disse, guarda, per queste moto qua, così come per alcune macchine, guarda in faccia al proprietario e cerca di capire se è una persona per bene oppure no. Ecco, tu sei la persona che io vorrei avere sempre davanti quando devo comprare una cosa usata, Roberto, per l'attenzione con cui racconti di questa macchina e soprattutto per la prostrazione che hai quando la vedi allagata. Immagino quello sia stato un colpo non da poco.
Beh, sì, assolutamente sì, è stata, mi sono trovato veramente senza parole, ma perché non sapevo veramente che cosa dirmi, no? Di fronte ad un caso di questo tipo, sia per quello che era successo, ma anche nei confronti di
Attilio, perché lui te l'aveva già pagata.
Beh, sì, esatto. Infatti posso dirti che Attilio è la persona che io vorrei avere sempre di fianco nel caso in cui pendessi qualche cosa.
Siete la coppia perfetta per fare affari di auto usate. Roberto, purtroppo devo salutarti, ma grazie davvero per la chiacchierata e per la storia. Salutaci Attilio quando lo senti.
Senz'altro lo farò.
A presto. Ciao Roberto, grazie.
Grazie, a presto.
Ciao, 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 ciao. Is red and petals blue, and in my sleepless head our love's been dead a week or two. Sometimes good times are stuck inside of you and they're gone, but I don't know why. A lot of things have changed since we said goodbye. The reasons for you to love me, but I gave you none. So I tap my glass and nod my chin and wonder who you've been and really with. So time's just time. Cars can't escape. Clouds are gray and close, not often too far away. And blue has no value, power or you, or open sky. Relationless carelessness is what I miss, and that's how I think of you. Loro sono Wilco, che cantano Cars Can't Escape, cioè le macchine non possono scappare, e ora la parola passa ad Agnese Scappini, che ci racconta qualcosa di più della storia di Roberto.
Beh, la storia di Roberto, che è una storia di fedeltà, onestà, appartenenza, lealtà, temi importanti che hanno a che fare con un semplice oggetto, se ci pensiamo, questa passione per la sua auto. Eppure mi dà l'occasione di accennare a un concetto fondamentale della psicanalisi, che deriva dalla teoria delle relazioni oggettuali, secondo cui fondamentalmente il soggetto è composto di tutti i rapporti che egli sin da principio ha con le sue persone di riferimento, ma anche con i suoi oggetti di riferimento, che entrano a far parte di lui tanto da costruirne l'identità. Quindi questo legame così profondo con un oggetto non è una cosa così rara. Se ci pensiamo bene, tutti abbiamo profondi legami con i nostri oggetti, perché non solo ci appartengono, ma sono parte di noi, cioè ci riconosciamo negli oggetti a cui siamo legati e che sentiamo nostri, la nostra identità è legata ad essi. E Roberto ce lo racconta in maniera perfetta.
Matteo Caccia racconta.
Nella nostra prima storia, quella del nostro ascoltatore Roberto, abbiamo conosciuto una vecchia Fulvia coupé degli anni 70 che evidentemente non aveva nessuna voglia di separarsi da lui, o almeno questo lui ci racconta, proprio come Christine, la macchina infernale, che è un vecchio libro di Stephen King che raccontava di una macchina che addirittura uccideva tutti quelli che si mettevano in mezzo tra lei e il suo proprietario. Un libro di fantasia ovviamente, ma forse con una base di verità, come ci racconta questa storia che si intitola La vera auto maledetta che ha ispirato Christine. Lo ha scritto Ellie Sed. State con noi. Il romanzo Christine, scritto da Stephen King e adattato poi per il grande schermo dal regista John Carpenter, col titolo Christine, la macchina infernale, è un classico, è un cult del genere horror. Racconta la storia di un timido adolescente che acquista da un anziano signore una Plymouth Fury del 1958, di nome appunto Christine. Dopo però che alcuni teppisti vandalizzano l'auto, questa misteriosamente si ripara da sola per poi vendicarsi di chi l'ha maltrattata. Christine inizia a dare la caccia a coloro che le hanno fatto un torto, uccidendoli uno a uno. Il libro di King è una lettura avvincente, una storia di possessione, mistero e orrore, così come lo è il film di Carpenter. E sebbene possa sembrare una trama del tutto inventata, la verità, piuttosto sconvolgente e stravagante, è che questa storia si basa su un'auto realmente esistita, un'auto assassina. Certo, alcune automobili possono avere dei difetti misteriosi o avere una certa inclinazione per gli incidenti, quella che qualcuno potrebbe chiamare sfortuna, ma la Christine della vita reale conta almeno 14 persone morte, praticamente una strage. E questa è la sua storia.
Non sei proprio scemo o non conosci bene il tuo amico? Ha negli occhi lo stesso sguardo che aveva mio fratello. L'unica cosa che ha amato mio fratello nella sua marcia vita era quella macchina. Nessuno si è mai messo tra lui e Christine. Chi ci avesse provato, guai a lui.
Per prima cosa, un dato tecnico. La vera Christine non è, come nel libro e nel film, una Plymouth, ma una Dodge. Tutto ha inizio a Old Orchard Beach, nel Maine, dove il dipartimento di polizia acquista una nuova cruiser soprannominata Golden Eagle, una Dodge 330 LE del 64. Nulla sembrava fuori dall'ordinario. L'automobile entra a far parte della pattuglia dei poliziotti di Old Orchard per delle normali operazioni di polizia. Ma la sua carriera non dura a lungo. Ben tre agenti che usavano regolarmente la Golden Eagle durante le loro uscite sono finiti in storie di sangue. Dopo che il terzo agente ha ucciso la sua famiglia per poi uccidersi, il dipartimento di polizia di Old Orchard Beach ha deciso di sbarazzarsi dell'auto mettendola all'asta. L'auto finisce nel garage di una famiglia locale, gli Allen, in particolare nelle mani di Wendy Allen, autoproclamata strega del mare. Mentre molti proprietari sarebbero stati quantomeno preoccupati nell'ereditare un veicolo con una tale nomea, la signora Allen, al contrario, era felice. Da strega del mare, come si definisce, il suo scopo era quello di esorcizzare l'auto, renderla buona. E l'auto, forse intuendo le sue buone intenzioni, non le ha mai causato alcun danno. È andata invece molto peggio a un gruppo di giovani vandali della zona. Quando si è sparsa la notizia che era un'auto maledetta, qualcuno diceva addirittura posseduta da un demonio, si trovava nella zona un gruppo di ragazzi che frequentavano una piccola chiesa locale che hanno deciso di vandalizzarla. Quelli che lo hanno fatto, inevitabilmente, sono finiti malissimo. Tutti coloro che hanno alzato le mani sulla Golden Eagle hanno avuto il loro destino segnato, spesso in incidenti automobilistici. Quasi fosse un macabro contrappasso. Uno di questi è stato investito da un tira 18 ruote. Evidentemente Christine non aveva paura a chiedere dei favori ai suoi fratelli maggiori. Morire investiti da un camion è già abbastanza orribile, ma la vera Christine, la macchina infernale, ha anche altri poteri, pare, come per esempio influenzare il regno meteorologico. Uno dei ragazzi che decise di vandalizzare l'auto morì poco dopo colpito da un fulmine. Ancora un adolescente del luogo andò a visitare la Golden Eagle, evidentemente affascinato dalla storia di quest'auto. Qualche anno dopo, nel 2009, accoltellò tutta la sua famiglia per poi dare fuoco alla casa. Non è chiaro, e mai lo sarà, se la macchina abbia fatto affiorare certi pensieri al ragazzo o abbia fatto esplodere una rabbia, un'intenzione che già c'era, ma sembra chiaro che la Golden Eagle sia tornata a legare il suo nome a orribili fatti di sangue. E la popolazione di Old Orchard Beach non è rimasta con le mani in mano. Stufi della presenza nella loro città di quello che a loro dire era un oggetto demoniaco, i membri di una chiesa di Old Orchard Beach decisero una notte di agire per eliminare una volta per tutte la bestia. Dopo aver rubato l'auto, l'hanno smontata in mille pezzi, per poi venderli a diversi sfasciacarrozze, nel tentativo di rendere impossibile una sua rinascita.
She is seductive. She is passionate. She is possessive. She is pure. Evil. She is Christine. A 1958 Plymouth Fury.
Impossibile per molti, ma non per la cosiddetta strega del mare Wendy Allen, che armata di pazienza e determinazione ha rintracciato tutti i pezzi originali per poi riassemblarli con amore. Perché forse alla fine tutto ciò di cui aveva bisogno la Golden Eagle era di un po' di amore. Dopo il restauro della signora Allen, l'auto sembra aver cessato le sue attività omicide. Negli ultimi anni non si sono registrati decessi in alcun modo associabili all'auto. Tuttavia è anche possibile che i vandali locali abbiano semplicemente capito l'antifona, si siano spostati verso pascoli più verdi o con meno probabilità di finire invischiati in storie di possessioni demoniache. Certo, la signora Allen ha recentemente dichiarato che ogni tanto, mentre è alla guida della vecchia Dodge, magari si apre una portiera di colpo, senza che nessuno l'abbia neanche sfiorata, ma è quello che si potrebbe definire un'ultima unghiata, una piccola scintilla. E anche se questa storia vi suona troppo strana per essere vera, ricordatevi che il Maine, che non a caso è il teatro di moltissimi dei libri di Stephen King, è uno stato rinomato per essere teatro di eventi inspiegabili. Strane creature che si nascondono nei boschi, persone portate alla pazzia da forze inspiegabili, violenze e voci sull'occulto hanno turbato questo stato fin dalla sua costituzione, nel 1820. King ha usato questo stato come base operativa e fonte di ispirazione per decenni, e chiunque abbia familiarità con il suo lavoro saprà che il Maine rurale è l'ambientazione di molti dei suoi racconti meravigliosamente inquietanti, che si muovono in quel confine tenue che c'è tra la realtà e la fantasia. Sono i Beatles, ovviamente, che cantano Drive My Car. Io ci terrei a fare un piccolo disclaimer. In questa redazione Federico Bernocchi è un grande appassionato di cinema, non credo di paranormale, credo semplicemente di cinema, ed è stato lui a voler assolutamente raccontare questa storia, che secondo lui sta alla base, diciamo, non solo di Christine, ma che ricorda l'esistenza di un'auto che evidentemente la rammenta. Insomma, prendetela con le pinze questa storia. Voi sapete che noi qui raccontiamo solo storie vere, qui evidentemente Federico Bernocchi ha voluto pescare laddove dove la realtà si mescola con la fantasia. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi, ahimè, una storia molto molto reale, molto molto concreta. È la storia tratta dal podcast Kerosene.
Matteo Caccia racconta.
Il podcast Kerosene, storia di un aereo contro una scuola, è il podcast che vi stiamo raccontando in questi giorni. L'hanno realizzato la nostra Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi ed è prodotto da Audio Tales in collaborazione con Radio 24. Ieri abbiamo iniziato ad addentrarci in quella che di fatto sembra una storia assurda. Un aereo militare in avaria che perde il controllo e si va a schiantare dentro un'aula di scuola dove 16 ragazzi stanno facendo lezione. È successo il 6 di dicembre del 1990 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. 34 anni dopo, una mattina d'autunno, Anita Panizza e Elisabetta Fusconi arrivano sul luogo dell'incidente, l'Istituto Salvemini di Casalecchio, per andare a vedere con i propri occhi il buco lasciato dall'aereo nella parete della scuola. Ecco, ripartiamo da qui.
Eccoci qua. Allora, Gianni ci ha appena lasciato davanti all'Istituto Salvemini, stiamo entrando e ci ha detto che appena entrati dovremmo vedere il buco. Grazie del passaggio. Eccolo qua, impressionante.
Siamo in una palazzina di tre piani, costruita su una strada in pendenza. Tentiamo di descriverla come era nel 1990, perché la disposizione degli spazi ha avuto un ruolo determinante quel 6 dicembre. C'è un grosso e unico portone che si apre su un atrio, entrando a sinistra la guardiola del bidello. E sullo stesso lato, più avanti, aule e bagni che si affacciano sulla strada. Davanti all'ingresso poi ci sono delle ampie scale che portano al piano superiore, mentre sulla destra un'altra serie di aule che danno su un cortile, che è 10 metri più in basso. L'aereo ha colpito proprio questo lato dell'edificio e nello specifico la prima aula appena si varca l'ingresso.
Là è dove l'aereo è entrato e c'era la finestra, e quindi quella è la parete che è stata buttata giù dall'ingresso dell'aereo, che ha sfondato la parete opposta fino ad infilarsi. L'aereo si è infilato là dove abbiamo lasciato quel segno.
Certo, quel buco nel muro.
Esatto.
Ma da là a qua ci saranno almeno, credo, 10 metri, forse di più.
Eh sì, però è un aereo intero che è entrato,
certo.
È tutto entrato e fino a fermarsi lì.
E per lì si intende l'allora guardiola del bidello. In prossimità della palazzina ci sono un parco e alcuni abitati non troppo alti. Il tutto a un centinaio di metri dal passaggio dell'autostrada A1, l'autostrada del sole. Quel sole che splende anche il 6 dicembre del 1990.
Era una giornata fredda ma serena.
Una giornata stupenda.
Serena, di sole, fredda.
Un cielo terso, neanche una nuvola in cielo. Era proprio una bella giornata di sole.
Sono quasi le 10.30 quando i vigili del fuoco di Casalecchio di Reno intercettano una chiamata di emergenza tra la sede centrale e i colleghi in servizio all'aeroporto Marconi di Bologna. Un aereo in panne sta tentando un atterraggio lì da loro, un hub che dista in linea d'aria 1,5 km da Casalecchio. Sui cieli di Bologna si sta girando in quegli istanti un velivolo in avaria e apparentemente un mezzo militare. Michele Branchini, uno dei vigili che ascolta l'allarme, ricorda bene quegli istanti.
Eravamo fuori con l'odare delle scale in giardino, delle scale nostre, delle scale da intervento. Quando abbiamo voltato lo sguardo, perché era una mattina freddissima, si vedeva benissimo il cielo e si vedeva questo aereo con il reattore in fiamme che volteggiava sull'aeroporto. Poi in dato momento abbiamo visto che si è indirizzato verso il nostro distaccamento, allora abbiamo messo sulle scale, sulle macchine, poi dopo ci siamo preparati perché abbiamo detto questo qui viene giù.
Torniamo indietro di qualche ora, alle 5.30 precisamente. All'orario di sveglia del sottotenente dell'aeronautica militare Bruno Viviani. Ha in programma un'esercitazione. Deve essere pronto in pista alle 9. Viviani ha 24 anni, ha la passione del volo da quando è bambino. Vuole pilotare aerei civili, ma prima l'addestramento è doverosamente in aeronautica. È di stanza alla base di Villafranca, vicino a Verona. Fa parte del Terzo Stormo, una compagine operativa impegnata in continue missioni. Quel giovedì mattina gli tocca una missione cosiddetta in bianco, senza armi e senza altri aerei caccia in volo. C'è da appurare il buon funzionamento dei sistemi di difesa e dei radar, che siano in grado o meno di rintracciare velivoli militari. È da solo a pilotare un Air Machi 326 di colore arancione, uno dei 58 rimasti in dotazione all'aeronautica dei 136 della flotta iniziale. Nel 1990 in realtà si era già iniziato a usare un modello più evoluto per l'addestramento dei piloti, ma per questa esercitazione a Viviani spetta quello più vecchio di una trentina d'anni. Sale a bordo, vengono fatti i dovuti controlli che tutto funzioni correttamente. Si allaccia le cinture per legarsi al seggiolino iniettabile in caso di emergenza ed è pronto al rullaggio. Alle 9.48 decolla per la missione numero 356 in direzione Rovigo. Quello che accade di lì a poco lo spiega l'allora sindaco di Casalecchio, Ghino Collina.
Nel momento in cui l'aereo è decollato, alla torre di controllo non c'era nessuno, perché le due persone che dovevano trovarsi alla torre di controllo stavano arrivando, ma non erano ancora arrivate. Poco dopo essere decollato e quindi essere arrivato in quota, l'aereo ebbe un primo problema, cioè si era spento il motore. Il pilota azionò il relay e si rimise in moto il motore, e quindi lui si mise, fra virgolette, tranquillo. Però successivamente tornò a spegnersi il motore e lui tornò a correre lei a metterlo in moto.
Mentre l'avaria continua a manifestarsi, Viviani raggiunge i cieli di Ferrara.
Da terra gli dissero di andare a Ferrara, all'aeroporto di Ferrara, ma di dirigersi verso l'aeroporto di Bologna, perché a Bologna c'era un aeroporto molto meglio attrezzato dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista di ogni servizio, diciamo così. E quando lui arrivò in direzione di Bologna, arrivò una quota inadatta, era troppo alto, diciamo così, rispetto al posizionamento delle piste di atterraggio.
Alle 10.32 l'aereo è una massa di lamiera in fiamme proiettata a tutta velocità verso l'abitato di Casalecchio. Supera il fiume Reno, l'ala sinistra tocca la cima di un abete impiantato da una ventina d'anni e punta dritto verso la succursale dell'Istituto Salvemini. Precisamente verso la finestra dell'aula che in quel momento sta ospitando la sezione seconda A. Manca poco all'intervallo. La campanella avrebbe suonato di lì a poco anche per Alessandra Venturi, studentessa che in quegli attimi sta facendo lezioni di inglese all'ultimo piano.
Nel momento in cui abbiamo avvistato l'aereo, in realtà si è trattato veramente di una frazione di secondo, perché abbiamo sentito il rumore del motore avvicinarsi, ci siamo voltati verso la finestra, abbiamo visto questa cosa arancione enorme che ci veniva contro, ci veniva addosso. Non ci siamo detti nulla, in realtà in quel momento fai fatica a realizzare esattamente cosa ti sta succedendo, scappi, il tuo istinto è scappo.
Lei è Marian Mirage che canta Due Anime, mentre quello che vi abbiamo fatto ascoltare è una parte tratta dal podcast Kerosene, che vi ricordiamo potete ascoltare per intero sul sito di Radio 24 o sulle piattaforme podcast che utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Vi consiglio di ascoltarlo per intero perché, come sapete, qui noi selezioniamo una parte dei podcast che vi raccontiamo, e Kerosene davvero vale la pena ascoltarlo per intero dall'inizio alla fine. Ringrazio ancora Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre preziosissime storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!